Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri.
Avete sicuramente presente il film Armageddon, quello nel quale Bruce Willis deve salvare la Terra dall'asteroide che sta per distruggerla, e all'inizio del film gli uomini della squadra che salverà il mondo vengono sottoposti a dei test fisici e psicologici da parte della NASA. Uno di questi uomini, che è l'attore Owen Wilson, risponde così allo psicologo che gli chiede cosa lo faccia veramente arrabbiare.
Le dirò che chi mi manda veramente in bestia sono quelli che credono che Jethro Tull sia un musicista del complesso.
Chi è Jethro Tull?
E ci hanno fatto anche una gag, perché ci sono ancora alcuni che tendono a identificare con il nome della band il loro leader, cioè pensano che Jethro Tull sia il nome di una persona, quel signore che suona il flauto traverso stando su una gamba sola, che nel lontano 68 ha cominciato a far parlare di sé e del suo gruppo sdoganando il flauto, come poi racconteremo. Lui continua a esserci, e naturalmente il nome del protagonista della nostra storia non è Jethro Tull, che è il nome della band che lui ha fondato, ma è il nome suo, cioè Ian Anderson. Anche se in verità il signor Jethro Tull è esistito veramente, è stato un agronomo inglese vissuto alla fine del 600, ha inventato tra l'altro la prima seminatrice meccanica. In realtà Jethro Tull è stato uno dei tanti nomi del gruppo di Ian Anderson. Prima si chiamavano Navy Blue, Ian Anderson's Bag or Nails, Candy Color Rain, The John Evan Band, perché ai loro esordi, quando suonavano nei club dei circuiti londinesi, non funzionavano molto, e quindi per poter continuare a suonare negli stessi locali cambiavano nome per non essere riconosciuti. Tutti erano sempre alla ricerca di nuovi nomi, quindi non si sa chi abbia dato questo nome in particolare, magari qualche appassionato di agronomia. Però la prima volta che loro sono piaciuti, che hanno avuto del gradimento da parte del pubblico, si stavano chiamando così, e così sono rimasti i Jethro Tull. Pochi sono i gruppi musicali che possono competere con i Jethro Tull, quantomeno in fatto di longevità. Hanno iniziato nei primi anni 60 e poi però hanno proseguito, e da allora Ian Anderson è sempre stato l'anima, il fondatore, il cantante, l'autore dei brani, il frontman, e gli altri componenti sono cambiati tutti nel corso degli anni, e lui no, e quindi insomma tutto sommato non è proprio un errore identificarlo col nome della band. La band è una band britannica, ma Ian Anderson è di origine scozzese, nasce a Dunfermline, vicino a Edimburgo, il 10 agosto del 47, quando a 12 anni la famiglia si sposta a Blackpool in Inghilterra. Lui abbandona la scuola presto, comincia a lavorare, fa il commesso in un negozio di jeans, esattamente come me. E poi va in un cinema dove fa le pulizie, e insomma sono i primi anni della dura gavetta. Anche perché la passione ovviamente è la musica. Lui suona la chitarra, a 16 anni forma la sua prima band, The Blades, con alcuni compagni di scuola. Uno si chiama Barrymore Barlow e suona la batteria, John Evan alle tastiere, Jeffrey Hammond al basso. Grandi musicisti che faranno parte dei Jethro Tull in seguito, anche in momenti diversi. Poi lui decide di abbandonare la chitarra e passare a un altro strumento. È interessante scoprire perché decide di lasciare la chitarra e come passa allo strumento con il quale diventerà famoso in tutto il mondo.
Come molti altri del mio periodo, fui folgorato dalle capacità strumentali del giovane Eric Clapton. Si capiva subito che quel ragazzo era anni luce avanti a tutti gli altri, me compreso. E poi già si sentiva parlare di altri chitarristi come Jimmy Page, Jeff Beck, Ritchie Blackmore. E così avevo già in mente di trovare un altro strumento. A quel tempo avevo iniziato a comprare una Fender Stratocaster che era appartenuta a Lemmy Kilmister. Lui non era riuscito a pagare le rate e l'aveva ridata al negozio. Anch'io non riuscivo a pagarla. Quindi chiesi che credito avessi e avevo $60. Alla parete del negozio era appeso un flauto luccicante e così presi quello e un microfono. Quella chitarra, una Fender Stratocaster dei primi anni 60, appartenuta a Lemmy, oggi varrebbe almeno $30,000. Allora la scambiai con un flauto da $30. Un bello scambio.
Beh, forse uno scambio che non è stato il massimo dal punto di vista economico e Ian Anderson, scozzese di origine, ce lo fa notare, però ha trasformato lui nel più grande flautista, quantomeno nell'ambito del rock. È stato un innovatore, unico al mondo, è stato capace di creare uno stile musicale assolutamente ineguagliabile.
Il falco e il gabbiano.
E nel 65 Ian Anderson si trasferisce a Luton e incontra altri musicisti dei quali sentiremo parlare, perché sono il batterista Cliff Bunker, il chitarrista e cantante Mick Abrams e il bassista Glenn Cormick. I quattro che suonavano, l'abbiamo detto prima, con vari nomi, a questo punto si stabilizzano. Ian Anderson canta, suona l'armonica e sta su una gamba sola già quando suona l'armonica a bocca. Insomma, è una caratteristica che diventerà poi una sorta di marchio di fabbrica, e lui sarà per tutti il flautista su una gamba sola. Il logo dei Jethro Tull per anni sarà proprio quello. E peraltro lui non studia il flauto al conservatorio, è semplicemente un autodidatta con un talento immenso. Suona il flauto, la chitarra, il basso, l'armonica a bocca, il sassofono, le tastiere, le percussioni, l'organo, il violino, il trombone. Insomma, stiamo parlando di un talento naturale, quelli che prendono in mano uno strumento e dopo un po' lo sanno suonare. Per quello che riguarda il flauto, che lui elegge a strumento principale, non lo suona peraltro in maniera canonica.
Suono la scala blues, le stesse note che suonerei sulla chitarra, ma le faccio uscire in una maniera meno pulita. E stranamente questa cosa non l'ho imparata da un altro flautista, ma dal trillato degli uccelli. Ho copiato quello. Piuttosto che suonare una nota pura, suono così e diventa più aggressivo. Non ero certo il più bravo flautista in città, ma ero sicuramente quello più rumoroso. Queste erano le mie credenziali quando abbiamo iniziato a suonare e fui notato per questo, ma in realtà facevo solo la scala blues. Era una piccola cosa. Improvvisavo degli assoli.
Eh sì, il suo modo di suonare il flauto è unico ed è lui che sdoganerà il flauto nel rock con molti seguaci. Me ne vengono in mente subito due: Peter Gabriel, che suona il flauto nei Genesis, e Tis Van Leer, che suona le tastiere e il flauto nei Focus. Però ce ne saranno altri, ma è il primo che sdogana il flauto nel rock è Ian Anderson. Nel frattempo siamo nel 67, c'è questo chitarrista blues molto bravo, si chiama Mick Abrams, è anche un bravo cantante, la formazione ha due frontman. Esce il primo disco di Jethro Tull che si chiama This Was, un album atipico per il gruppo perché ha questa presenza preponderante di blues proprio a causa di Abrams. L'album ha un discreto successo, raggiunge la 10ª posizione delle classifiche inglesi, c'è una canzone che si chiama Song for Jeffrey che Ian Anderson scrive per Jeffrey Hammon, l'amico di Blackpool con il quale aveva suonato nelle prime band, poi peraltro che tornerà più avanti nei Jethro Tull. È chiaro da subito che all'interno del gruppo c'è una dicotomia che lascia presagire una frattura, perché da un lato c'è Mick Abrams che è deciso a seguire la strada del blues, mentre Ian Anderson la pensa in maniera completamente diversa. In un'intervista nel 72 parlerà così del blues.
Abbiamo iniziato facendo blues, ma era solo una scelta dettata dalla necessità di vivere. Perché a quel tempo il blues era l'idioma della musica contemporanea in Inghilterra. Era l'unica musica che accettavano nel circuito dei club. E quindi facevamo quella. Ma io personalmente non l'ho mai fatta con molta convinzione. Perché sono del colore sbagliato. Lo dico seriamente, sono del colore sbagliato per fare quella musica che appartiene ai neri. È una musica che è loro. Senza alcun dubbio. È uno stile vocale del tutto innaturale per la voce caucasica. Se ci provi a cantare in quel modo, lo capisci che è davvero dura. Io non ci riesco, non sono io.
E sì, è una meravigliosa rivendicazione delle proprie radici. Dopo un paio di mesi dall'uscita del disco, e infatti siamo nel dicembre del 68, Mick Abrams lascia i Jethro Tull. Peraltro per un brevissimo periodo verrà sostituito da Tony Iommi, che poi andò a formare i Black Sabbath con Ozzy Osbourne. E poi invece arriva un chitarrista destinato a rimanere nella formazione, si chiama Martin Lancelot Barr, dimostra da subito una sintonia perfetta con Ian Anderson, ha la stessa idea sulla direzione da intraprendere, che non è quella del blues. Il gruppo si indirizza verso un genere nuovo, chiamiamolo tranquillamente progressive rock, e i Jethro Tull saranno tra i massimi esponenti di quel genere. La band, dopo l'arrivo di Martin Barr, fa da supporter per alcuni giganti, Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, i Vanilla Fudge, e poi nel 69 Ian Anderson scrive una canzone che raggiunge immediatamente la posizione numero 3 nella classifica britannica, è il primo vero grande successo del gruppo, la canzone è Living in the Past. E nel settembre dello stesso anno esce il secondo album di Jethro Tull, si chiama Stand Up, la musica comincia a essere a fuoco, raggiunge peraltro la prima posizione nelle classifiche britanniche, perché erano anni d'oro per il progressive, insomma il livello del pubblico era sicuramente molto più alto di quello sconsolante e sconfortante di oggi. C'è peraltro all'interno un brano passato alla storia, che Bure è un arrangiamento di Ian Anderson della suite per liuto numero 1 di Bach, che è uno dei pezzi più famosi dei Jethro Tull, e io da ragazzino avevo un flautista nella mia prima band e ci esibivamo proprio in questa canzone, io suonavo il basso. È un brano strumentale di matrice classica che però fa un grande successo. Ma in Stand Up ci sono molte altre canzoni importanti, canzoni storiche come Reasons for Waiting, Sweet Dreams, e c'è un brano che è amatissimo dai fan dei Jethro Tull, altro brano che ho suonato da ragazzino e brano che adoro, che si chiama We Used to Know. Questo brano peraltro poi è stato al centro di una diatriba musicale, perché molti anni dopo, nel 76, gli Eagles scrivono un famoso brano, Hotel California, ve lo ricordate, no? È questo. E le analogie con We Used to Know sono notevoli, la progressione degli accordi è la stessa. Ian Anderson generosamente, insomma, ha sempre rifiutato di parlare troppo di questa somiglianza, ne ha parlato in una recente intervista però.
La sequenza degli accordi, voglio dire, il ritmo è diverso, la melodia è diversa, ma la progressione degli accordi è simile e alcuni elementi in cui è scritta la melodia sono simili. Ci sono sicuramente delle similitudini, ma io direi che sono semplicemente meravigliato dal fatto che ne sia venuta fuori una canzone straordinaria, uno dei più grandi esempi della musica pop americana. Hotel California è un brano bellissimo, sicuramente migliore di come lo avrei scritto io. Non sono arrabbiato, anzi, sono strabiliato che loro abbiano preso qualcosa da me e fatto questo. Per quello che ne so, anch'io posso aver preso qualcosa da qualcun altro senza nemmeno averci pensato o averlo fatto consciamente. È facile che accada, ci sono solo 12 note nella scala musicale.
Eh sì, però cari amici, Eagles, Mi minore, Si minore, Re, La minore, Do, Sol, Fa diesis, Si minore, è proprio il giro di questa canzone, We Used to Know.
Il falco e il gabbiano.
Il nostro protagonista di oggi è un meraviglioso musicista versatile, un grandissimo frontman, un polistrumentista, un compositore, soprattutto un flautista, è leader della storica band dei Jethro Tull, uno degli artisti più longevi che esistano, è sulla scena internazionale dal lontano 68, è ancora attivo, io l'ho visto dal vivo almeno un paio di volte, ha una lunghissima carriera che lo ha visto anche soprattutto recentemente come come interprete solista, una grande evoluzione che ha fatto dei Jethro Tull un punto di riferimento per almeno tre generazioni. La discografia è stata di altissimo livello ed è stata straordinariamente ricca di inventiva e di talento. Tutto questo e tante altre cose ancora sono Ian Anderson. E siamo arrivati al mitico 1970, anno importantissimo per Ian Anderson e per i suoi Jethro Tull. Decide di non partecipare al festival di Woodstock perché teme di venire catalogato come un hippie per il resto dei suoi giorni. Chapeau. E poi la band invece partecipa al festival dell'Isola di Wight. Il successo è notevole, esce il terzo album Benefit che ha un buon riscontro, arriva un tastierista, arriva l'amico John Ivan, poi il bassista viene sostituito da un altro grande amico di Ian Anderson, il primo amico bassista Jeffrey Hammond, e poi ci sono sempre Cliff Bunker alla batteria e il fedelissimo chitarrista Martin Barr. Questa è la formazione dei Jethro Tull che sta per dare vita ad uno dei più grandi capolavori della storia della musica e soprattutto del progressive. Stiamo parlando dell'album Aqualung, che irrompe nel mercato come un lampo fantastico nel 1971. È quasi un concept album perché narra la vita e le vicende di un barbone, the poor old sod, che si chiama Aqualung. Ma Ian Anderson ha smentito che le sue intenzioni fossero quelle di fare un concept album, anche perché il concept album arriverà e sarà meraviglioso. Comunque, Aqualung è una pietra miliare di tutta la musica contemporanea, con brani straordinari come Locomotive Breath, My God e la title track, Aqualung. E arriviamo a un altro passo cruciale della strepitosa carriera dei Jethro Tull di Ian Anderson, perché nel 72 arriva un concept album e questa volta non ci sono dubbi, perché ha una struttura inedita, è una unica canzone, o se preferite un'unica suite di oltre 40 minuti suddivisa in due parti solo per le esigenze del vinile. Per esempio nella versione in CD è tutta unita. Il disco si chiama Thick as a Brick, pesante come un mattone, e narra la storia di un bambino prodigio, il poeta Gerald Bostock, che vince un concorso di poesia, viene squalificato per aver detto in diretta una parolaccia, e per un certo periodo si diffonde anche la notizia, alimentata proprio dai Jethro Tull, che Gerald Bostock fosse un vero bambino prodigio esistente che aveva vinto il concorso scrivendo questo poema. Peraltro la copertina ha un packaging fantastico, perché è un intero quotidiano sfogliabile con tanto di articoli di cruciverba, il St. Cleve Chronicle, è datato 7 gennaio 72, naturalmente è un giornale immaginario che riporta in prima pagina la notizia della premiazione del bambino di Gerald Bostock, che all'interno i testi dell'opera. È una vera meraviglia, oggi è introvabile per voi perché io ce l'ho a casa. As a brick. Dopo il grande successo di Thick as a Brick c'è una flessione. Nel 73 esce Passion Play e viene accolto male, divide il pubblico e la critica, viene considerato troppo complesso e concettuale. È curioso perché negli anni prima si parlava di Ian Anderson come di uno troppo istrione, poi esce Passion Play e viene catalogato come uno troppo difficile. E in realtà Passion Play è un album molto interessante, c'è un brano famosissimo, The Story of the Hare Who Lost His Spectacles, la storia della lepre che perde i suoi occhiali, è un brano recitato da Jeffrey Hammond. E poi c'è un lavoro successivo, War Child del 74, e poi nel 75 si risale perché arriva Minstrel in the Gallery. A quel punto il grande amico di Ian Anderson, Jeffrey Hammond, decide di lasciare la band per tornare alla sua passione di sempre, che è la pittura. A sostituire Hammond arriva John Glasgow, che era un grande bassista che purtroppo 4 anni dopo morirà per un difetto cardiaco. Nel 76 arriva un nuovo successo, un progetto ambizioso di Ian Anderson, avrebbe dovuto essere la colonna sonora di un film, è un vero e proprio epitafio, la visione nostalgica di una generazione vissuta tra musica e motociclette, e il titolo è Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, troppo vecchi per il rock and roll ma troppo giovani per morire. E poi c'è un ritorno alle origini, alla parte più folk, in un periodo successivo, dal 77 al 79, in cui Anderson dà vita a quella che viene chiamata la trilogia di folk rock: Songs from the Wood, Ivy Horses e infine Stormwatch, tre album molto belli, amati dalla critica, dal pubblico, con una sensibilità verso i problemi ambientali. Si parla del delicato rapporto tra uomo e natura. Nel 78 la band suggella la propria fama con un famosissimo concerto al Madison Square Garden di New York, trasmesso in Mondovisione. Poi negli anni 80 ci sono i soliti, i classici, gli inevitabili cambiamenti di formazione. C'è sempre presente Martin Barr, entra in campo un enfant prodige della musica, si chiama Eddie Jobson, aveva debuttato nei Roxy Music, è un tastierista e violinista che farà parlare molto di sé. E poi c'è un cambiamento storico dovuto all'uso di elettronica in un album che avrebbe dovuto essere il primo lavoro solista di Ian Anderson, ma poi vedrà la luce come album di Jethro Tull. Si intitola E, dall'iniziale del suo cognome. E a questo album, tra l'altro, collabora Frank Zappa. Altri cambi di formazione, e arriva tra l'altro il talentuoso Peter John Vatis, che ha una grande influenza su Ian Anderson. Nell'83 si avvarrà proprio di lui per addentrarsi nel mondo dei sintetizzatori, dei sequencer, dei campionatori, per registrare il suo primo album da solista, che si chiama Walking to Light. E anche il successivo album dei Jethro Tull, Under Wraps, è fortemente dominato dalle programmazioni elettroniche, che lo fanno però un album meno rappresentativo. Da quel momento per Ian Anderson cominciano dei gravi problemi alle corde vocali, deve prendersi un periodo di riposo, scrive un album strumentale, Classic Case dell'85, successi del gruppo con arrangiamenti orchestrali eseguiti proprio dalla grande London Symphony Orchestra. Da quel momento, insomma, io l'ho visto dal vivo due o tre volte, Ian Anderson diventa sempre più un grande flautista, migliora sempre di più a suonare il flauto, proprio perché in qualche modo deve sopperire a delle carenze vocali determinate dalla voce che lo abbandona. Però ci sono altri grandi successi, tra cui Budapest, che Ian Anderson definisce la sua canzone preferita. È un album che vince inaspettatamente il Grammy Award come miglior prodotto hard rock heavy metal dell'89, è un riconoscimento piuttosto strano, perché i Jethro Tull non sono né hard rock né tantomeno heavy metal. Ian Anderson, molto divertito, fa pubblicare su una rivista musicale la frase: il flauto è uno strumento heavy metal. E poi altri album celebrativi nell'89, nel 91, fino a Roots to Branches nel 95, che è considerato un album della maturità. Ci sono forti influenze di musica araba. E poi c'è un album solista, solo strumentale ancora, pubblicato da Ian Anderson, Divinities, 12 Dances with God. E poi nel 99 un altro album interessante, Jethro Tull Don't Come, dove compare la voce della cantante indiana Naima Akhtar, che è anche il link del sito internet della band, all'interno del quale, di questo album, c'è una ghost track che sarà poi il titolo dell'album da solista di Ian Anderson del 2000, The Secret Language of Birds. E in quegli anni io vedo Ian Anderson dal vivo, che sa ironizzare molto su se stesso, entra sul palco su una sedia a rotelle condotta da una splendida infermiera in minigonna, quindi diciamo un'infermiera sexy, e poi appena parte il concerto lui si toglie il plaid, lancia con un calcio la sedia a rotelle e inizia il suo concerto. Eh sì, perché i Jethro Tull sono sempre più una band attiva live più che in studio. Per anni non vengono pubblicati nuovi lavori, vengono ristampati i grandi successi del passato, e la band continua a operare in giro per il mondo. E nel 2011 ufficialmente si scioglie, poi in realtà l'attività continua, perché nel 2012 arriva il sequel di Thick as a Brick, che si chiama Thick as a Brick 2, che riprende la storia del poeta bambino Gerald Bostock e narra una serie di ipotetici futuri di questo giovane che potrebbe essere diventato un prete, un soldato, un banchiere o un clochard. L'ironia di Ian Anderson si fa sentire anche in questo caso. Intervistato sulla sua incredibile longevità e anche sul clamoroso successo di lavori che non sono certo dischi commerciali, Ian Anderson ha risposto così.
Guardando indietro a quelli che sono ormai oltre 40 anni, l'eredità che vale la pena di passare a quelli che iniziano oggi è che una volta ogni tanto succede che riesci a farcela senza per forza asservirti alle esigenze commerciali delle case discografiche, dei manager, dei producer. Puoi veramente riuscire a fare quello che proprio vuoi. Ogni tanto qualcuno è fortunato e ci riesce. Io ho alle spalle un incredibile, enorme lavoro non commerciale che è riuscito a entrare nei cuori, ma anche nelle menti della gente. Perché non è un lavoro meramente pop. Oggi posso dire che sono tre generazioni che ci seguono. È una cosa che mi rende molto felice.
E dopo il meraviglioso album solista Rupees Dance del 2003, Ian Anderson pubblica un altro album molti anni dopo, nel 14, Homo Erraticus, e poi nel 2015 porta in scena la celebrazione, diciamo, dell'agronomo Jethro Tull, che ha dato il nome alla band, nel tour mondiale dal titolo Jethro Tull The Rock Opera. Adesso sta già lavorando a un nuovo progetto, sarà un progetto orchestrale, dice, perché è chiaro che uno come lui non ha la minima voglia di fermarsi, anche se ha 70 anni compiuti. Ci sono persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala. Il colpo d'ala di Ian Anderson è stato quello di conquistare il mercato con una musica raffinatissima, sdoganando il flauto, facendolo diventare uno strumento rock and roll e soprattutto contribuendo a imporre il prog rock, il progressive, come una delle musiche più importanti degli ultimi 50 anni. Se avete voglia di ascoltare altre storie da me, dal mio microfono e da tutti noi, mandateci delle proposte, mandate dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, andate sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì.
Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Pipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.